Lo vogliamo leggere da Ebrei 12, versetti dal 18 al 29. Così dice la parola del Signore. Voi non vi siete avvicinati al monte che si poteva toccare con mano e che era avvolto nel fuoco, nell'oscurità, né all'oscurità, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, tale che quanti l'udirono supplicarono che più non fosse loro rivolta altra parola. Perché non potevano sopportare quest'ordine: se anche una bestia tocca il monte sia lapidata. Tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse: sono spaventato e tremo. Voi vi siete avvicinati al monte Sion, alla città di Dio, del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abele. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo, la cui voce scosse ancora la terra e che adesso ha fatto questa promessa: ancora una volta farò tremare non solo la terra ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse come di cose fatte, perché sussistano quelle che non sono scosse. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. Allora, immaginate che ci sia una persona che abbia intrapreso un lungo viaggio e che questo viaggio che sta facendo non è un viaggio di piacere, non è una vacanza, ma è una missione. Cioè, questa persona parte per compiere una missione. Qual è questa missione? La missione è quella di portare una medicina salvavita in un luogo particolarmente impervio che servirà per salvare dalla morte sicura una intera famiglia che è in gravissime condizioni. Quindi questa persona deve fare un viaggio, deve portare con sé questa medicina. Ci sono persone che stanno per morire, la cui vita dipende da quest'uomo. Chi lo ha mandato gli ha parlato delle conseguenze di un eventuale fallimento della sua missione: quella famiglia morirà e tu ne porterai la pena, il rimorso, il disonore. Quindi quest'uomo è partito dopo avere promesso solennemente che porterà a compimento il viaggio e la sua missione, e si è affidato a Dio, ha pregato, si è armato di tutta la buona volontà possibile, ma il viaggio è stato duro. Ci sono state tantissime difficoltà, gravissime difficoltà, il tempo è stato contro di lui, uomini malvagi lo hanno attaccato, ha dovuto combattere, ha dovuto passare monti, mari, fiumi, tante difficoltà. E adesso è arrivato a un certo punto, però si è scoraggiato, si è fermato e sta pensando: basta, non ce la posso fare, non ce la faccio più, abbandono la mia missione. torno indietro. Immaginatevi questa scena, va bene? Però in questa scena ci entrate pure voi. E quindi, questa, immaginiamoci, no, che questa scena è una specie di reality del nostro tempo, e quindi l'abbiamo potuto seguire con le telecamere, a vederlo mentre affrontava le difficoltà, e adesso lo vediamo a terra, completamente avvilito, vuole tornare indietro. Voi però potete entrare nella storia, potete andare da questa persona e cercare di incoraggiarlo, avvicinarvi a lui e dirgli qualcosa affinché continui, perseveri e non torni indietro. Quali argomenti usereste per persuaderlo a resistere e ad andare avanti? Quali parole gli direste? Cosa sussurrereste al suo orecchio? Quali promesse gli presentereste? Quali parole gli rivolgereste? Ecco, questa storia che io vi ho detto, che è ipotetica ovviamente, è esattamente quello che l'autore dell'Epistola agli Ebrei sta facendo e ha fatto nei confronti dei credenti ai quali queste parole che abbiamo appena letto sono state originariamente rivolte. L'autore dell'Epistola agli Ebrei sta andando accanto a queste persone che hanno intrapreso un viaggio, hanno cominciato a camminare nella vita cristiana, hanno affrontato gravi difficoltà, sopportato persecuzioni, superato grandi prove, e adesso si trovano a considerare: basta, non ce la faccio più, voglio tornare indietro. È troppo, questa vita cristiana è troppo difficile, non ce la posso fare. L'autore dell'Epistola sta andando con queste parole per aiutarli a non mollare, per incoraggiarli a perseverare. E l'espressione che noi questa mattina considereremo, che descrive la natura di Dio, Dio è anche un fuoco consumante, è uno degli argomenti utilizzati dallo scrittore affinché questi credenti non vengano meno. Perseverino. Comprendiamo il contesto in cui questa citazione si trova, e prima di tutto vi voglio fare osservare che è appunto il contesto di questi credenti ebrei, e lo vediamo, chiunque ha letto l'Epistola agli Ebrei sa che l'autore non si presenta, non si cita, infatti c'è una certa dose di dubbio riguardo a chi abbia scritto l'Epistola agli Ebrei. Alcuni dicono che l'ha scritta Paolo, altri che l'ha scritta Barnaba. Però di una cosa siamo certi, è parola di Dio, la Chiesa ha sempre accettato questa epistola come contenente la verità divina e l'insegnamento autentico degli Apostoli. Quindi non ha grande importanza su chi l'abbia scritta, noi sappiamo che questa è parola ispirata ed è verità. E chi ha letto questa epistola sa bene che è rivolta a credenti, quindi cristiani, che provenivano dal giudaesimo, erano persone che si erano convertite dal giudaesimo, avevano ricevuto Cristo come Signore, come Salvatore, avevano accettato la verità della morte vicaria di Cristo sulla croce, avevano capito che non era la loro osservanza della legge che li avrebbe potuti salvare, ma l'osservanza di Cristo, l'ubbidienza di Cristo imputata a loro mediante la fede. Però erano persone che stavano, come vi dicevo prima, a un certo momento erano pronti ad abbandonare la fede. Infatti, fin dall'inizio, lo scrittore gli scrive delle parole che sono estremamente forti, per esempio al versetto 3 del capitolo 2, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Una salvezza che ci è stata annunciata prima dal Signore, poi da quelli che l'avevano udito. Una salvezza che noi abbiamo visto attestata da miracoli e opere potenti che in quel periodo dell'inizio della Chiesa apostolica venivano dati per confermare l'autenticità del messaggio. Come scamperemo se trascureremo una così grande salvezza, se abbandoneremo il nome di Cristo, se ritorneremo alle nostre vecchie abitudini, alla nostra vecchia religiosità delle opere, piuttosto che quella della grazia? Voi rischiate, gli dirà più avanti lo scrittore, di crocifiggere nuovamente Cristo. I giudei l'hanno crocifisso e voi, dopo averlo accettato, se adesso lo rifiutate, lo rigettate, è come se lo crocifiggeste nuovamente. Ebrei 10:26 dice proprio questo: se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma l'ardore di un fuoco che divorerà i ribelli. Quindi questo è la motivazione generale per cui tutto quello che è scritto in questa epistola è stato scritto, ma noi abbiamo letto una porzione del capitolo 12 e il capitolo 12 è un'esortazione finale. Per questo vi ho fatto questo esempio di quest'uomo che ha bisogno di essere esortato ad andare avanti. E se leggete il capitolo 12 o se lo conoscete bene, sapete che inizia parlando di Gesù Cristo. Vedete, voi vi trovate nelle difficoltà, la vita è dura, la vita cristiana è dura. Le scelte che state facendo per servire il Signore vi sono costate duramente. Alcuni di voi sono stati derubati dei loro beni, altri sono stati abbandonati da persone amate, alcuni sono stati cacciati di casa, altri sono andati a finire in prigione, altri sono stati uccisi, si pensi a Stefano, no? Alcuni erano fidanzati, sono stati abbandonati, chissà, dalla fidanzata o dal fidanzato, alcuni sposati e il coniuge non ne ha voluto sentire. Queste cose succedono a chi è un cristiano ed è una cristiana. Per questo il cristianesimo non è una vita facile. E però dovete pensare che Gesù Cristo stesso è stato un uomo di dolore, familiare con la sofferenza, e che lui ha dovuto sopportare prove, ha dovuto sopportare tentazioni, e anche voi, se volete andare avanti, dovete guardare a Gesù, il vostro esempio di fede, che per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce e disprezzò il vituperio. Gesù soffrì. Ma mentre soffriva, nel suo cuore c'era sempre anche lo spazio per la gioia della speranza. Anche voi, nelle vostre sofferenze, dovete comunque lasciare lo spazio alla fede che produce speranza e gioia nella considerazione di quello che Dio ha preparato per voi. E quindi non vi lasciate affliggere dalla contingenza, non concentratevi sul problema piccolo o grande che vi sta affliggendo adesso, guardate avanti, guardate al futuro, guardate con speranza a quello che verrà. E poi ancora è necessario che voi abbiate queste esperienze, è necessario, siete quei blocchi di marmo che il grande scultore deve prendere a martellate affinché possa venire fuori quella meravigliosa immagine di Cristo alla quale siete destinati. E questi colpi di martello ci possono pure fare male, ma sono necessari per noi. Dobbiamo imparare attraverso le nostre afflizioni, attraverso le nostre sofferenze. Le sofferenze sono necessarie, è a motivo di disciplina che voi avete da soffrire queste cose. Dio vi tratta come figli, è un padre si cura dei propri figli e li disciplina e li corregge, che se non aveste questa disciplina non sareste figli, sareste bastardi, così dice lo scrittore. Quindi considerate che le difficoltà, le prove, come le ha affrontate Gesù, che sono necessarie, considerate l'importanza, i benefici della comunione cristiana, rinfrancate le mani cadenti, le ginocchia vacillanti, al versetto 12-13, fate sentire diritti per i vostri passi affinché chi è zoppo non esca fuori di strada, ma piuttosto guarisca, impegnatevi a cercare la pace, cioè aiutatevi gli uni gli altri. Se abbandonate la fede, voi non solo abbandonate Cristo e la fede, abbandonate anche che cosa? La Chiesa, che è uno degli strumenti che Dio ha stabilito come necessari e utili per il nostro progresso e la nostra santificazione. Lo Spirito Santo opera nei nostri cuori, la parola ci illumina, ma Dio quando ci salva che cosa fa? Ci incorpora in una comunità locale, dove ci sono persone che sicuramente sono imperfette, quanto noi o più di noi o anche meno di noi, ma sono gli strumenti che nelle mani del Redentore vengono utilizzati per la nostra santificazione. La Chiesa, non abbandonate la comune radunanza, come alcuni sono soliti fare, perché è lì che ascoltate la predicazione della parola di Dio, è lì che vivete in comunione con il popolo di Dio, è lì che date conto di voi stessi, è lì che ricevete calore, è lì che ricevete luce, è lì che magari siete rimproverati, certo. È solo chi è nella Chiesa che può avere il privilegio di essere rimproverato dal proprio fratello. Se il tuo fratello pecca, va tra te e lui e riprendilo, e se non ti ascolta prendi due o tre testimoni, e se non ascolta neanche loro, dillo alla Chiesa, e se non ascolta la Chiesa allora ti sia come il fariseo e il pubblicano. Se tu non sei in una Chiesa locale, non hai questo genere di rimprovero e persevererai nei tuoi peccati. Quindi godete dei benefici della comunione e godete anche di tutte le cose che avete ricevuto in Cristo. C'è un bellissimo paragone tra Israele, che ha questa visione spaventevole di Dio, e questa invece la Chiesa, che si dice: voi siete venuti al monte Sion, siete venuti a un luogo dove ci sono gli angeli che cantano, siete venuti a Gesù Cristo, siete venuti al sangue del patto, siete venuti in un luogo di gioia, in un luogo di pace, in un luogo di felicità, e vi è stata data una speranza, vi è stato dato un futuro radioso, c'è un tempo che si è accorciato, voi siete più vicini alla salvezza, avete dei tanti benefici e avete conosciuto Dio. Chi è Dio davvero? E infatti questa ultima citazione, come vedremo adesso, e che riguarda la natura di Dio, è proprio questo: avete conosciuto Dio. Prima non sapevate chi fosse Dio, vivevate nell'ignoranza, Dio era distante da voi, adesso avete una rivelazione di Dio. E questo passo ci parla della immutabilità di Dio. Venerdì scorso mi sono trovato a dover dibattere, vi dicevo, con l'autore di questo libro, Kerygma, il Vangelo degli ultimi giorni, Cristiano Ceresani. È un cattolico che io definisco un cattolico di buona volontà. Una volta Gesù disse a un, a un giudeo che andò da lui, gli disse: sai, non sei distante dal regno di Dio. Non era nel regno di Dio, ma non era distante. Io prego e spero che ci entri. Ma è una persona che ho riconosciuto e ho lodato, perché è una persona che prende sul serio la Bibbia. Guardate che Cristiano Cesani, che ha scritto questo libro, chiaramente ha letto la Bibbia con grande attenzione, ha memorizzato intere porzioni della Bibbia, ci riflette, ci pensa. Poi prende degli svarioni terribili. Uno di questi, purtroppo, è proprio sulla natura di Dio. A un certo punto del libro lui dice: Dio, il Dio che ci ha rivelato Gesù nel Nuovo Testamento è, insomma, diverso da Yahweh dell'Antico Testamento. E poi Dio dice letteralmente queste parole: Dio è soltanto amore, Dio non punisce. Quei quattro capelli che mi sono rimasti in testa mi si sono rizzati quando ho letto queste cose, no? E poi mi sembra proprio strano e contraddittorio di uno che scrive un libro sull'Apocalisse che parla del fatto che Dio non punisce. Non lo so come abbia potuto mettere insieme tutte queste cose, però questo è uno dei luoghi comuni del nostro tempo. Dio è soltanto amore. Dio non punisce, no? Dio è anche un fuoco consumante. Dio non cambia, e questa non è una invenzione dello scrittore agli ebrei che si stava trovando in un momento di cattivo umore e quindi ha scritto questa cosa. Questa è una citazione presa dall'Antico Testamento, dal libro del Deuteronomio, in cui Mosè, Deuteronomio 4:24, dopo aver parlato della idolatria e del modo in cui Dio si è rivelato in Oreb al popolo, dice proprio così, Deuteronomio 4:24, leggo dal versetto 23: guardatevi dal dimenticare il patto che il Signore, il vostro Dio, ha stabilito con voi, e dal farvi una scultura che sia immagine di qualsiasi cosa che il Signore, il tuo Dio, ti ha proibita. Dio non vuole che noi lo adoriamo in modo falso. E dice: poiché il Signore, il tuo Dio, è un fuoco che divora, un Dio geloso, un Dio che ci tiene a te, un Dio che vuole essere l'unico Dio della tua vita. Io sono il Signore, il tuo Dio, non avrai altri dei oltre a me. E non farti immagini, scultura alcuna delle cose che sono in cielo, sulla terra, sotto la terra. Non ti prostrare, non servire loro, perché io sono un Dio geloso e punisco l'iniquità dei padri. Vedete, quando si cominciano a tagliare pezzi della scrittura, tagliando il secondo comandamento, ovviamente Dio diventa un Dio che non punisce. Ma maledetto è colui che toglie e maledetto è colui che aggiunge. Quindi Dio è Dio che è eternamente amorevole, eternamente fedele, eternamente giusto, eternamente avverso a ciò che è male, eternamente contrario alla falsità, eternamente avverso e nemico del peccato e di chi lo commette. Per dirla con le parole dell'Apostolo Paolo, Dio è un Dio benigno e severo. Romani 11:22. Vedi dunque la benignità di Dio e la severità di Dio. Dio è benigno e Dio è severo. Dio è benigno e ci ha dato Cristo. Dio è severo e per salvarci ha dovuto uccidere o far uccidere il proprio figlio. Dio è benigno e ha provveduto la via della nostra salvezza mediante il sangue di Cristo, ma Dio è severo e non ha potuto farlo senza il sacrificio di colui che è il nostro Redentore. Dio è benigno e fedele, è severo anche, è giusto. eternamente, immutabilmente. E l'immutabilità di Dio, vedete, è la fonte della più grande consolazione per il cristiano. Credo che sia stato il primo sermone che ha predicato il giovane Charles Haddon Spurgeon quando andò, fu chiamato, non aveva ancora compiuto neanche 20 anni, 19 anni, quando fu chiamato a Londra a predicare alla New Park Street Church. Era una chiesa battista di grande antica tradizione. Questo giovanotto, 19enne, andò, e quale fu la sua predicazione? La sua predicazione fu Malachia 3:6. Poiché io il Signore non cambio, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete ancora consumati. Quale grande consolazione c'è nel fatto che, siccome Dio non cambia, noi non saremo consumati, non saremo distrutti dal fuoco e da nessuna prova. Dio è un fuoco che consuma, ma non coloro che gli appartengono. Quale grande consolazione. E questo testo ci parla della potenza distruttiva di Dio. Infatti Dio è un fuoco consumante, è anche una dichiarazione che ci fa comprendere che non è possibile farla franca con Dio. Quanti uomini oggi disonorano il nome di Dio, bestemmiano il nome di Dio, prendono in giro i cristiani e il loro Dio. Sì, se non si importano di santificare il giorno del Signore, adorare il Dio che lo richiede. Quanta gente oggi, piuttosto che santificare il nome di Dio come la prima richiesta del Padre nostro, Padre nostro e sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, lo bestemmiano. Ma chi può resistere a Dio che è allo stesso tempo santo e onnipotente? Non è una prospettiva terribile quella di essere nemici di Dio? Pensateci. Avete conosciuto delle coppie, marito e moglie, che magari all'inizio si amavano, erano tutti felici, contenti, poi a un certo punto succede qualche cosa e litigano, e il loro litigio non si supera, e non si supera, e allora divorziano. E da tanto amici e da tanto vicini che erano, diventano nemici. Nemici a tal punto che l'uno cerca di distruggere l'altro. Perché un divorzio è una delle cause più dolorose, una delle, dei dolori più grandi che un uomo o una donna possono avere? Sapete perché? Perché tra quelle due persone c'è stata grande intimità. C'è stata grande intimità. E tanto più è intimo il legame, tanto più è profonda la conoscenza, tanto più è dolorosa la separazione. E parlo a voi ragazzi, ragazze, che magari aspirate, desiderate avere un fidanzato o una fidanzata. Il fidanzamento è un periodo in cui ci si deve conoscere, un tempo per parlare, per avere dei momenti anche di, diciamo, di scambio, ma non è un momento per un tempo per avere intimità fisica. Perché tanto più sarà profonda l'intimità fisica, oltre che quella, diciamo, dell'anima, tanto più sarà difficile superare il momento della separazione, quando il fidanzamento magari non va bene, non funziona. Questi fidanzamenti dovrebbero durare poco e dovrebbero essere fatti da persone già quasi pronte per il matrimonio e dovrebbero essere strettamente vigilati. Perché? Per evitare sofferenze, perché Dio fa le cose sempre per bene. Dio vuole, non ci vuole fare soffrire. E avere Dio come nemico è il peggiore dei nemici, come avere un proprio ex marito o una propria ex moglie come nemico o nemica è la cosa peggiore. Io lo dico sempre per scherzare, spero che mai succeda, che l'ultima persona al mondo con cui vorrei litigare è mia moglie. Lei è la persona che mi ama di più, ma se mi dovesse odiare sarebbe la persona che mi potrebbe fare molto più male di chiunque altro, perché mi conosce perfettamente, conosce tutte le mie debolezze, conosce tutte le mie debolezze. Fratelli, Dio, se è il nostro nemico, è davvero il peggiore dei nemici, perché ci conosce perfettamente e a Lui non possiamo sfuggire. E la Scrittura ci mostra che in Dio c'è una potenza distruttrice nel giudizio. Dio manifesta una potenza distruttrice nel giudizio. Pensate al giudizio del diluvio, l'annientamento di Sodoma e Gomorra e delle città della pianura. Pensate alle piaghe d'Egitto, pensate alla morte dei figli di Aronne, Nadab e Abiù. Vi ricordate la storia in Numeri capitolo 10? Questi due sacerdoti entrano nel tempio, vogliono offrire il profumo, ma invece di prendere il fuoco dell'altare portano un fuoco estraneo, pretendono di adorare Dio non come Dio aveva ordinato, ma di testa propria, pretendono di fare con Dio di testa propria. Che cosa è successo? Una tragedia. Un fuoco uscì dalla presenza del Signore, li bruciò vivi, davanti al Signore morirono, bruciati, un fuoco consumante. E Aronne capì e non disse una parola. O gli erano morti due figli, eh? Ma non solo, vi ricordate la storia di Elia? Elia, il profeta del fuoco, che fa scendere fuoco dal cielo e sul sacrificio si brucia la legna, si brucia il sacrificio, si bruciano le pietre, si brucia, tutte cose bruciano. E quando Dio si manifesta a lui in fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Ma c'è un altro episodio nella storia del profeta Elia in cui c'è il fuoco, ve lo ricordate? Lo leggete nel secondo libro dei Re, al capitolo 1. Il re Acazia aveva mandato a prendere il profeta Elia e gli ha mandato un capitano con 40 soldati e gli disse quel il primo capitano: scendi qua, e lui, uomo di Dio, e lui rispose: sono uomo di Dio, scenda il fuoco dal cielo e ti consumi, bruciati. E Acazia ne manda un altro: scendi qua, uomo di Dio, se sono uomo di Dio, scenda il fuoco dal cielo e ti consumi, morti. E poi ne mando un altro. Gli uomini, vedete, sono proprio a Roma, dicono decoccio, no? Non capiscono. Il terzo però era un uomo migliore, salì, si umiliò davanti al profeta e risparmiò e salvò la propria vita e la vita dei suoi soldati. Ma Dio è un fuoco consumante, può anche non piacerci tutto questo. E qualcuno di voi potrebbe pensare: ma pastore, ma perché dovevi fare questa predica oggi? Ma chi pensi di poter convertire parlando di queste cose? Eppure, sapete, la verità si contamina in due modi: o togliendo qualcosa o aggiungendo qualcosa. Gesù ha parlato molto dell'inferno e della sofferenza eterna di coloro che avranno disprezzato Dio. Gesù ha parlato della Ghenna del fuoco, dove il fuoco non si spegne, la fiamma non si esaurisce, dove sarà pianto e stridore dei denti. Gesù ha detto che l'inferno è un luogo che Dio ha creato per Satana e per i suoi angeli, e ha insegnato che nell'inferno ci andranno anche tutti coloro che avranno resistito alla verità, che avranno perseverato nell'errore, che avranno resistito dal credere al dono che Dio ha fatto agli uomini, Gesù Cristo. Nel libro dell'Apocalisse l'inferno viene chiamato lo stagno di fuoco e di zolfo, e alcuni pensano e hanno detto che no, ecco, che cos'è l'inferno? L'inferno è lì dove non c'è Dio. Ma non è vero, non è assolutamente vero. L'inferno è il luogo dove Dio è presente con la sua ira e governa. Non c'è un luogo nell'universo o dovunque dove Dio non sia presente. Nell'Apocalisse, al capitolo 11, è scritto così: ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei, che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare loro e di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Versetto 18 del capitolo 11. E poi ancora in Apocalisse 14, guardate cosa è scritto: seguì un terzo angelo dicendo a gran voce, versetto 9, chiunque adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo, ascoltate, davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Questo è il pensiero che più di tutti dovrebbe distruggere il nostro cuore. Mi sembra di vedere le anime dannate che soffrono e tormentate dallo stagno di fuoco e di zolfo al cospetto degli angeli, dei santi e dell'agnello. Vedono la gloria e sanno di non poterne essere partecipi per sempre. Questo è un tormento troppo grande. Sarebbe meglio che Dio fosse assente dall'inferno piuttosto che presente, come un segno dell'eterna perdizione. Ma perché? Lo scrittore agli Ebrei parla di Dio come un fuoco consumante, non per metterci paura, perché la paura non salva nessuno. Se minacciate i vostri figli di punirli, non è che siete certi che perché l'avete fatto loro vi ubbidiranno. Se aumentate la pena per un crimine, non è che questo automaticamente dà la garanzia che non ci saranno più criminali. Altrimenti basterebbe mettere la pena di morte per ogni crimine e tutti quanti, impauriti dalla pena di morte, non dovrebbero commettere quei crimini. Ma non è così. Gli uomini sono folli, folli, corrono verso la perdizione come dei cavalli impazziti. Non c'è niente che li possa fermare. Perché lo scrittore agli Ebrei prende questo passo di Deuteronomio 4:24 e lo presenta a questi credenti, ricordando loro che Dio è anche un fuoco consumante? Perché ve ne sto parlando stamattina? Né per mettervi paura, né per mostrarvi un aspetto di Dio così impopolare, ma c'è uno scopo che è in quel versetto, e ve lo rileggo, versetto 28. Perciò, ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo a Dio un culto gradito con riverenza e timore. Perché? Perché Dio è anche un fuoco consumante. In altri termini, Dio vuole che noi, considerando chi Egli è, gli siamo grati, lo adoriamo, lo veneriamo, ubbidiamo a Lui, camminiamo nel Suo timore. Il Signore vuole che noi lo serviamo, il servizio che Gli è gradito. Questa parola, il servizio, è latreuo, significa l'adorazione, che è lo scopo della nostra esistenza. Rimprovero sempre mia figlia, in modo benevolo, quando usa parole che sono sproporzionate per le cose. Io amo questo, io adoro questo, io... Lo dico a te, ma lo dico a tutti quanti. Si ama in modo supremo Dio, e poi le creature possiamo amarle, ma in Dio si adora solo Dio. Impariamo a usare le parole per bene. Adorerai il Signore, il tuo Dio, e Lui soltanto servirai. Qualunque altra adorazione è idolatria, anche se è rivolta a oggetti che sono... No, adoro mia moglie, adoro mio marito, adoro i miei figli, adoro la pizza, adoro la torta della nonna o cose di questo genere. No, adoro solo Dio. Sì, qualcuno dirà, ma che razza di peccati sono? Ma sapete, le parole hanno significato, e noi siamo persone che dobbiamo utilizzare bene le parole. Dio vuole che noi lo adoriamo, e noi esistiamo per adorare Dio, e troviamo la nostra felicità solamente quando adoriamo Dio. C.S. Lewis in una occasione disse: io non credo che Dio ci voglia felici. Dio vuole vederci capaci di amare e di essere amati. La felicità esiste e la possiamo conoscere soltanto se noi troviamo la nostra via a Dio, la nostra comunione con Dio. Diversamente, se cerchiamo la felicità nelle creature, noi non la otterremo mai. Avremo dei momenti più gioiosi, ma sono cose così passeggere. Dio non ci vuole felici, Dio ci vuole capaci di amare e di essere amati. Certo, io credo che avesse proprio ragione C.S. Lewis. E poi la felicità sarà il risultato del nostro amore verso Dio e del nostro amore verso il prossimo. E infine, questo servizio, questo scopo, la ragione di questa rivelazione è perché Dio vuole che noi lo serviamo con timore e con riverenza. Il timore è l'eusebeia, che significa la riverenza, è questa corretta adorazione di Dio, non qualunque adorazione, perché come... Ho letto proprio ieri in un libro scritto da Thomas Watson, l'idolatria è di due tipi: o adorare un falso Dio, o adorare il vero Dio in modo falso. E idolatra non solo chi adora i santi, Maria, o che so, uno delle tante divinità pagane, ma è idolatra anche chi adora il vero Dio in modo falso. Come sono stati idolatri i figli di Aronne, che hanno cercato di adorare Dio in modo falso. Perciò non dobbiamo pensare, ma noi abbiamo lo stesso Dio. Quante volte lo sentiamo dire? Le tre grandi religioni monoteiste, ma perché il Dio dei giudei, il Dio dei musulmani e il Dio dei cristiani è lo stesso Dio? Ma perché il Dio della religione cattolico romana è il Dio della Bibbia? Ha lo stesso nome. ma non lo è. Perché un Dio che divide la sua gloria con Maria e i santi non è il vero Dio. L'unico vero Dio è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, un solo Dio in tre persone, benedetto in eterno, e a Lui soltanto l'adorazione, e la riverenza, e l'onore, e la gloria. E dobbiamo adorarlo correttamente, e poi il servizio che si addice a Lui è quello della riverenza. È bellissimo, offriamo un culto gradito con riverenza. Questa parola, sapete cosa, come si può tradurre o qual è il significato di questa parola riverenza? È l'atto di abbassare gli occhi. Noi alziamo il nostro cuore a Dio, ma nello stesso tempo in riverenza e rispetto abbassiamo gli occhi. C'è gente che tratta Dio come se fosse il proprio compagno di classe, che parla a Dio come se fosse il proprio servo o il proprio schiavo, ordinando a Dio quello che Lui deve fare. Noi offriamo a Dio un culto con riverenza, abbassando i nostri occhi e riconoscendo che Dio è Dio. Davide, quando veniva maledetto da Simei, disse: forse il Signore lo ha mandato, lascialo fare. Qual è stato il peccato di Uzza? Quello di volere aiutare Dio affinché l'arca non cadesse. Non ebbe riverenza nei confronti di ciò che è santo. Quindi concludo, e ho finito stamattina. Prima di tutto, questa parola ha un'applicazione per chi non conosce Dio. Se tu non conosci il Signore, non sai chi è, la domanda è: ma Pastore Ulfo, come potrei mai sentirmi attratto da un Dio che è anche un fuoco consumante? Questo Dio mi fa paura, io mi allontano da Lui, altro che avvicinarmi. Questo Dio è un fuoco consumante, ma non è un fuoco consumante per tutti. Vi ricordate com'è che Dio si rivelò a Mosè nel deserto? Lo potete leggere, la storia, nel capitolo 3 dell'Esodo. Mosè stava pascolando le sue pecore e a un certo punto vide un fuoco che stava bruciando un cespuglio, il pruno, e vedeva che questo cespuglio bruciava ma non si consumava. E disse: ma che cos'è questa cosa? Da una parte aveva paura, dall'altra parte si sentì attratto da questa storia. Questo è il timore di Dio. Dio è grande, mi fa paura, ma allo stesso tempo non posso allontanarmi, un po' come Pietro, che quando vide la manifestazione della gloria di Cristo che riempì le reti, lo prese tra le sue braccia, si attaccò alle sue ginocchia e gli disse: dipartiti da me che sono un uomo peccatore. C'è una grande contraddizione: da una parte lo stringe, dall'altra parte gli dice vattene. E qui Mosè vede questo pruno che brucia e non si consuma, e vuole andare lì a vedere. Dio gli dice: togli di calzare dai piedi, il luogo dove stai è sacro. Ecco, questo Dio ci attrae, il mistero di Dio. Se Dio fosse comprensibile in tutto e per tutto, che Dio sarebbe? Un Dio che sta dentro la tua testa. Ma Dio è infinito, incomprensibilmente grande. Quindi per chi non conosce Dio, questo pensiero di Dio come fuoco consumante è un pensiero che ti dovrebbe attirare a Lui. Perché questo fuoco non ti farà del male, anzi ti farà del bene. L'apostolo Pietro parla del fuoco che purifica la nostra fede, che la libera dalle scorie. La parola di Dio viene paragonata nella stessa scrittura appunto al fuoco che brucia e che purifica. Quindi Dio è un fuoco consumante, è prima di tutto una rivelazione per i non credenti, ma poi è anche una rivelazione per i credenti, perché con Dio non si scherza. Chi tocca voi, tocca la pupilla dell'occhio mio. Dio difende quelli che sono suoi. Con Dio non si scherza, egli è un fuoco consumante che distruggerà i suoi nemici e i nemici dei suoi figli. Perciò se sei scoraggiato, se sei avvilito, se ti trovi in difficoltà e non sai cosa devi pensare davanti a una particolare prova severa nella tua vita, se stai subendo qualche torto, ricordati, Dio è un fuoco consumante e a suo tempo metterà in chiaro ogni cosa. Ma soprattutto per tutti noi questa rivelazione dovrebbe spingerci a fare una cosa: adorarlo. Infatti è questo lo scopo per cui vi ho parlato questa mattina di questo. Io non credo di avervi detto cose molto nuove, sono cose che tutti quanti voi sapete, ma avevo uno scopo nella mia mente, nel mio cuore, nel mio desiderio, che voi ascoltando questa predicazione sentiste il grande desiderio di accostarvi a questo Dio, come ha fatto Mosè. Togliamoci le scarpe, non quelle fisiche, e avviciniamoci a questo fuoco che brucia e non consuma, questo fuoco che ci dà luce per fugare le tenebre che sono nel nostro cuore, questo fuoco che ci dà calore per sciogliere il ghiaccio e la durezza e la callosità delle nostre coscienze. Questo fuoco che purifica la nostra fede e la rende sempre più simile a quella di Cristo, affinché l'immagine del suo Figlio sia perfettamente compiuta in noi. Alziamoci in piedi e adoriamo il Signore.